Allora, chiedo alla sorella Marisa di leggere quello che ha letto adesso, all'inizio.
Sì, o Eterno, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi.
Di anche il Salmo.
È Geremia,
Ah,
Geremia,
Geremia, sì, scusa.
sì, Geremia 10, versetto 23.
Grazie.
Prego.
Di cosa stiamo parlando? Dov'è la nostra scienza? La nostra sapienza, le nostre parole. Andiamo nel libro di Tito, libro, nell'epistola, diciamo. Ecco. Leggiamo prima capitolo 2. Dal versetto 11, poi oltrepassate, perché voi sapete che i numeri non sono stati messi dagli scrittori, sono stati poi convenzionati nel tempo, quindi per andare a trovare il verso, eccetera, in causa. E quindi, siccome non allora. Dal versetto 2, partire dall'11, andare al capitolo 3 e arrivare al versetto 11, dall'11 all'11.
Scusa del libro.
Tito, per chi è questa versione, pagina 240. Volontario Graziella.
Infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e pienamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Insegna queste cose, esorta e riprendi con ogni autorità, nessuno ti disprezzi. Ricorda loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di essere ubbidienti, pronti ad ogni opera buona, di non dire male di alcuno, che non siano contenziosi, ma siano benigni, mostrando grande mansuetudine verso tutti gli uomini. Anche noi, infatti, un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni e gli altri. Ma quando apparvero la bontà di Dio nostro Salvatore e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo eredi secondo la speranza della vita eterna. Sicura è questa parola e voglio che tu affermi con forza queste cose, affinché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di applicarsi a opere buone. Queste sono le cose buone e utili agli uomini, ma evita le discussioni storte, le genealogie, le contese e le dispute intorno alla legge, perché sono inutili e vane. Evita l'uomo settario, dopo una prima e una seconda ammonizione, sapendo che un tale è pervertito e pecca, essendo condannato da se stesso. Amen.
Amen. Qui ce n'è di materiale, veramente tanto. Io credo che per ogni credente queste cose qui dovrebbero essere la normalità. La normalità, cioè nel senso che non devono essere un guardare dalla finestra, no? Ma ci insegna a rinunziare la grazia di Dio, perché noi siamo qua per quello. Ci insegna a rinunziare all'impietà, alle mondane concupiscenze, cioè tutto ciò che desidera è tutto intorno a me, insomma, ecco. Tutto ciò che il mondo propone con... Perché? Affinché viviamo nel mondo presente, sobriamente, giustamente e pienamente. Cioè non dice che dobbiamo vivere da disperati, eh? Cioè non sta dicendo, ci invita a rinunziare alle mondane concupiscenze, cioè a ciò che è vanità, e cioè non deve investire in cose che non, ma a vivere dopo che hai rinunciato a questo, a vivere perché Dio ti dà questo, di vivere pienamente, sobriamente e giustamente. Perché? Perché aspettiamo la beata speranza e l'apparizione del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. E poi sono cose, perché? Per il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle opere buone. Cioè, capito? Per purificarci da ogni iniquità e purificare per se stesso un popolo speciale. Ecco, poi magari ci torniamo dopo in quello che abbiamo letto. Poi c'è ancora da leggere. Il capitolo 1 di Pietro, 1 Pietro, capitolo 1, dal versetto 3 al 25. Qualcosa abbiamo già letto in passato, ma è... volevo solo leggere all'inizio i primi 12 versetti, ma dopo... No, partiamo dal versetto 3, però bisogna leggerlo tutto perché ci sono delle cose importanti. Chi legge? Evelina?
Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, nella sua grande misericordia, ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza, che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo, voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che, pur non avendolo visto, voi amate e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che lo avrebbero seguite. A lui fu rivelato che non per se stessi, ma per noi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. Perciò, avendo cinti i lombi della vostra mente, siate sobri e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Come figli obbedienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi, perché io sono santo. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili come argento o d'oro siete stati riscattati dal vostro modo, vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, che per mezzo di Lui credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e speranza fossero in Dio. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore, essendo rigenerati non da seme corruttibili, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio che è vivente e rimane in eterno, poiché ogni carne è come l'erba e ogni gloria d'uomo è come il fiore dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno e questa è la parola che vi è stata annunziata.
Amen. Amen. Grazie. Leggo solo qualche... Perché ogni carne è come l'erba ed ogni gloria d'uomo è come il fiore dell'erba. Quindi tutte questi successi quotidiani, o questo o l'altro, perché poiché l'erba si secca e il fiore cade. Cioè, tutto sparisce. Tutto è creato da Dio. E tutto sparisce, ciò che noi vediamo. Ma la parola di Dio permane in eterno. Se andiamo al versetto 13, leggiamo: perciò, avendo cinti i lombi della vostra mente, no, sapete, la cintura si metteva ai lombi, no? In questo caso dice: i lombi della vostra mente, siate sobri e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo, come figli ubbidienti. Non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Quindi, a desideri, a dispute di ogni genere, come abbiamo letto anche qui nella lettera di Tito. Non dite male di alcuno, non siamo contenziosi. Cosa significa essere contenziosi? Pretendere di aver ragione, pretendere tante cose. Non siete contenziosi, ma benigni, mostrando grande mansuetudine verso tutti gli uomini. Anche noi, infatti, un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Poi, ho detto, sono capitoli pieni di spiritualità. E la domanda è al credente: quando? Sono cose che andiamo ripetendo e saranno sempre ripetute. Quando l'uomo deciderà di guardare in faccia la realtà? Cioè, io intendo la realtà spirituale. Non la realtà che vediamo, è una realtà che vediamo, ma non è quella spirituale. E questo è l'invito che Dio ci fa, perché quando ci chiama attraverso la sua parola ci eleva, ci fa salire. Sapete quando siete già stati in montagna, sicuramente, quando sopra c'è il sole e sotto c'è nebbia. Man mano si sale, capito? A quello il Signore ci chiama. Quando l'uomo deporrà la sua arroganza? Cioè, il verme non muore, c'è scritto. Che non vuole... Pensa di essere... Di essere. Allora c'è solo uno che ha detto io sono. E questo è Gesù Cristo. Prima che Abramo fosse, io sono. Io non sono. Perché non so da dove vengo. Adesso, grazie a Dio, so dove vado. Ma... quando noi riusciremo veramente, e dico quando, ma è una cosa grave quella che sto dicendo, quando potremo guardare in faccia questa realtà? Quando saremo riusciti finalmente a depositare tutte le ansie dei giorni che ci passano, nei quali siamo, qui diceva prima, abbiamo letto, da qualche parte del vostro pellegrinaggio terreno, adesso non so dove, ma comunque l'avete letto, l'abbiamo letto poc'anzi. Pellegrinaggio cosa significa? La vostra provvisorietà terrena. Poi, come abbiamo letto, perché la gloria dell'uomo è come l'erba, e in un altro posto dice, poiché voi siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Vedete, ieri mattina, proprio ieri mattina, mi chiama la segretaria della nostra scuola di pittura. Io ero lì, stavo preparando il culto. E Dopo un po' è stata sobria, ma dopo qualche secondo dopo è finita in lacrime. Mi annunciava la morte di suo marito. L'altra notte è morto mio marito. Improvvisamente. Un uomo di 54-55 anni. Stava bene. Non aveva nulla. Arresto cardiaco. Dobbiamo aspettare questo. Dobbiamo aspettare questo. Sembra quasi che questo momento non ci tocchi. Non è per noi, è per gli altri. Come dicevo giovedì con qualcuno di voi, questi signori che parlavano al bar, dice, ma il signore è di una certa età. Dicevano, ma io non penso mai, cioè secondo me muoiono sempre gli altri. Ma dicevano sul serio. Cioè questo mi dice l'arroganza. Ma io dico pazienza loro, perché l'uomo senza Dio è una bestia totale. Ma noi. Vedete, sembra sempre che questo momento è un momento che non arriverà mai. Cioè, guardate che è un inganno di Satana. Chi in cuore pensa questo è ingannato da Satana. Vedete, ci dicevano perlomeno, forse senza guardarsi attorno, perché uno parla solo di casa propria, della propria nazione, del proprio. Le guerre non ci saranno più. Cosa volete che ci siano le guerre? In Europa. E invece ecco la guerra in Europa. Ora, io vorrei sperare che la storia finisse qui, cioè che si mettano d'accordo. Ma è il fatto che Gesù l'ha detto, l'ha scritto. Ora ci saranno guerre e rumori di guerra. Non turbatevi, perché bisogna che ciò accada. L'ha detto o non l'ha detto? E allora come possiamo pensare noi credenti che queste guerre non succederanno? Non succederanno più. Benché le guerre nel mondo musulmano, eccetera, ce ne sono. Non avete che da scegliere quale preferite. Quindi io mi chiedo con il principio della mancanza di conoscenza della parola di Cristo. Non dovrebbe l'uomo cercare il suo creatore finché è in tempo? Cosa aspetta? Cosa aspetta? E io dico ai credenti, cosa aspettiamo? Cioè guardate che io, sono spinto dal dire questo, non da adesso, da sempre, perché questa deve essere una cosa che apre un mondo nuovo al credente, che si illude, si mette le coperte in testa. Non vuole vedere la realtà spirituale che Dio gli pone davanti. Noi guardiamo quella realtà. Poi le contese su chi ha ragione e chi ha torto, le possiamo fare sì, ma non sono argomento di fede. Noi e parlo dei credenti. Siamo grandi peccatori, sì, ecco la differenza. Siamo incapaci di fare il bene, sì. Ma la differenza è che vogliamo far morire questo male che è in noi. Questa è la differenza. Il credente è a disagio quando sa che non è a posto. Ecco la differenza. Non dice, Signore, io sono giusto, io sono... Sa che non è a posto. Ma non lo vive, solo dice, so che è a posto, so che non sono a posto, buongiorno e buonasera. No, non è così. Sa che non è a posto, ma... è per questo che vuol far morire questo male, che lui riconosce, non solo quello che viene dal nostro passato, ma... il peccato che così facilmente ci avvolge, come dice la scrittura, tutti i giorni. Allora io mi chiedo, come credenti, tante volte perdiamo la franchezza di dire le cose. È normale che un credente non sia franco. Ora bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Ma non possiamo più, se abbiamo creduto, vivere il disagio dell'incongruenza. Come facciamo? Come facciamo? Dobbiamo essere, noi possiamo essere noi stessi solo se abbiamo creduto. Se possiamo essere felici solo se abbiamo capito la grazia di Dio e l'abbiamo accettata, e non vivere più, come diceva qua, nella volontà, nella ribellione, nella schiavitù delle varie concupiscenze, nel contendere in continuazione. Non so, come fa un credente a vivere nell'incongruenza? Allora, ogni giorno il credente ha bisogno, mi raccomando, perché questo è un lavoro da fare, ha bisogno di demolire a picconate il vecchio uomo. Cioè ogni giorno... è come uno che gli hai dato il lavoro, dice devi buttare giù quel muro, un muro enorme, non lo può fare in un giorno. E comincia a picconare. Poi va a dormire, il giorno dopo si alza che fa, piccona, piccona. Vedi che questo muro che ti impedisce di vedere dall'altra parte, un po' per volta si riduce, si abbassa. E allora... e questo è quello che deve fare il credente. Dobbiamo parlare un linguaggio comprensibile agli altri, che non è il linguaggio della religione. Ok? Allora, Gesù dice, sia il vostro parlare sì sì e no no. Cosa voleva dire? Bando alle ciance. Allora, in questo capitolo della lettera a Tito siamo messi di fronte a una nuova realtà, che è quella di una vita trasformata dalla fede. Ma un domani vorrei che il Signore dice, ma dove eri tu? Queste cose qui non le hai mai sentite. Una vita trasformata dalla fede. Perché, come vedete, avanziamo nell'incontrare presto il Signore. E perché? una vita trasformata dalla fede. Come facciamo a dire che non siamo trasformati? Per vivere pienamente, sobriamente, giustamente, perché infatti la grazia salvifica di Dio ci insegna a rinunziare ad ogni impietà e ai desideri malsani. E non solo malsani, del mondo, a non accettare supinamente il disegno di Satana, che pretende di distruggere la diversità che Dio ha creato, maschio e femmina e tutto il resto. Accomodatevi pure, andate dietro a loro. Diventerete nemici di Dio, anzi lo siete già, perché il Signore conosce il vostro cuore. Vi ricordate, noi non desideriamo andare dietro queste cose. Non ve l'ho letto, ma vi faccio, molti lo sanno, conoscono, perché sono ormai anziani nella fede. Quando Belsazzar, che era il nipote di Nabucodonosor, cosa ha fatto? Lo sborone. Ha imbandito, ha fatto un convito con 1000 invitati, grandi invitati. Sapete come si fa in questi gale? Il mondo è lì, il potere è lì, noi siamo la creme della creme. Oggi non ci sono le regine con un vestito, non lo so, chilometrico. La regalità. Ma cosa fece Belsazzar? Fece scempio e disprezzò gli arredi, gli utensili del Tempio di Gerusalemme, che suo nonno, col permesso del Signore, no? Che il Signore ha detto te lo permetto, quando ha distrutto il Tempio, questi arredi sono finiti a Babilonia. Lui ha deciso in questa festa di distruggere, di utilizzare questi utensili per lui, con le sue farci bere le sue concubine, insomma, beffandosi quasi di questa. Noi siamo noi, capisci? Chi siamo noi? Noi siamo il potere, noi siamo. Ma che cosa successe? Che a un certo punto nella sala appare un mozzicone di mano che scrive Menè, Menè, eccetera, eccetera, che nessuno riusciva a comprendere. Quando il re vide questo, e non solo il re, cominciarono a tremargli le gambe dalla paura sbattevano le une contro le altre e i fianchi si rilassarono. Cioè, si voleva dire che probabilmente gli è venuto la diarrea. Quindi, che cosa è successo? Questi erano terrorizzati. Andarono a prendere. Scusate un attimo. Andarono a prendere gli arredi quindi hanno preso gli arredi del Tempio e cominciato ad aver paura per quello che era successo, Sapete, voi siete tranquilli, avete un mozzicone di mano che appare, che scrive. Resterete. Io non so voi, ma sicuramente ne sarei terrorizzato, resterei terrorizzato. Oltretutto scrive questa mano un qualcosa per che nessuno sapeva decifrare. Allora il re manda a chiamare i vari satrapi, insomma tutti i maghi, i magi, tutto quello che volete, ma nessuno era in grado di decifrare quello che c'era scritto. E allora è venuto in mente, non so se alla moglie o qualcuno di Belsazar, disse: guarda che nel tuo, qui all'epoca di tuo nonno, c'era un uomo in cui dentro c'era la sapienza degli dèi, eccetera, eccetera. Lo mandano a chiamare. E come succede? Le persone del mondo cosa fanno? Accettano doni, accettano regali, si fanno comprare. Come oggi si fanno comprare, oggi comprano la nostra mente, capito? Ci sono fior fior di scienziati che studiano come comprare la nostra mente, la nostra anima. Ecco perché abbiamo letto poc'anzi, perciò avendo cinti i lombi della vostra mente, questo è importante per noi, cingere i lombi della nostra mente affinché siamo fermi, siamo saldi, sobri. Oggi questo sta avvenendo. Ci sono fior fior di persone pagate profumatamente per modificare ciò che è normale in ciò che è anormale. E per noi sembrano delle persone innocue perché parlano in quella scatola. Sembrano dei saggi, ma saggi non lo sono. E quindi si fanno comprare. Invece Daniele, quando gli promette il posto nel regno, gli promette una medaglia, gli promette, gli ha detto: tieniti per te questi doni, o re, dalli ad un altro, dalli pure ad un altro. Pensa quando era attaccato ai beni terreni, materiali. Però dice: non ti preoccupare, perché quello che vuoi sapere te lo farò conoscere comunque. E Daniele gli dice: il tuo regno è finito. Mentre ancora parlava sono arrivati Ciro, i persiani, e hanno distrutto Babilonia. La nostra arroganza. Vorrei fare questo, vorrei fare quello, no? Poi, cosa è successo? È successo un altro fatto. Daniele ricorda a Belsazar, dice che durante il regno del padre, del nonno, poi loro si chiamavano padri, perché il nonno, noi adesso sapete, diciamo nonno, ma ricordo c'era in tante lingue c'è ancora il papà grande, papà, sempre papà padre, padre grande, padre, in tedesco Großvater, eccetera, eccetera. E gli ricordo una cosa, Nabucodonosor cosa fece? Una sera uscì sul terrazzo del suo palazzo. Sapete, a Babilonia c'erano i giardini pensili. Era tutta una meraviglia. E che cosa era successo? Nabucodonosor si inorgoglì oltremodo e diceva: tutte queste cose le ha conquistate la mia mano, la mia intelligenza. E tutto questo mi appartiene, questo fa parte. Quindi immaginate, ma le cose stavano proprio così? Non è successo che che è il Signore che gli ha dato ogni cosa nelle mani, perché aveva uno scopo, quello di deportare il suo popolo, perché erano di testa dura e di cuore di pietra. E sappiamo, scusate, sappiamo che Nabucodonosor fu scacciato tra i viventi, si dice, affinché finisse fuori in mezzo all'erba dei campi, fu costretto a mangiare con le bestie ed egli stesso diventò una sorta di bestia, fino a quando non riconobbe che l'Eterno è colui che dà ogni cosa a chi vuole, dove vuole e quando vuole. E infatti poi lo dice, ma non... Ecco, ma riprende poi dicendo: tu Belsasar, pur sapendo queste cose, non solo non hai tratto lezione, cioè non hai imparato niente da queste cose, ma sei ancora andato oltre, bevendo nei calici del Tempio di Gerusalemme. Quindi, e noi cosa abbiamo imparato in tutti questi anni? Sapete, c'è il tentativo sempre di interpretare meglio noi degli altri la parola di Dio. E ci sono tanti aspetti, direi a volte inquietanti, della nostra personalità. E dopo tutto questo, ripeto, noi cosa abbiamo imparato? Che pur ascoltando, avendo ascoltato tutte queste cose per anni, non abbiamo umiliato il nostro cuore e pensato, e abbiamo pensato che questo a noi non sarebbe mai successo. Io sarei molto attento, perché uno dei peccati gravi che l'uomo commette, e anche il credente, è quello di voler aver ragione. È solo Dio che ha ragione. Di voler aver ragione. E quindi che cos'è? Un arrogante. E come ce ne usciamo? Volete veramente che il Signore ci bruci? Ma quando è che impareremo ad essere credenti, mansueti, come dice la sua parola? Non lo so. Ecco, questa è una malattia, la nostra, una malattia cronica, che è quella delle vergini. Vergini non avvedute, che credevano sempre di aver tempo per poter aggiustare tutte le cose. C'è sempre un tempo. Adesso facciamo quello che dobbiamo fare, ma c'è sempre un tempo per poter fare poi quello che il Signore ci chiede di fare. Ma poi nessuno soffra più di tanto, vi posso garantire. Non io, ma perché sta scritto che il Signore ama dei donatori allegri. Io ti prego, vi prego oggi di ravvederci da questo stato di arroganza continuo e costante. Continuo e costante. Questa lettera di Tito è un richiamo alla sobrietà. La sobrietà, ma di chi? Di chi ha creduto. E ci chiede di avere lo sguardo fisso su Cristo, nostro grande Salvatore. Perché sono nate tutte le varie divisioni nei secoli, nelle chiese, e ci sono migliaia e migliaia e migliaia di denominazioni? Ecco, per quale motivo? Perché? Perché si è posto lo sguardo sull'uomo, sul patriarca che aveva la barba più lunga e aveva un aspetto più spirituale rispetto all'altro patriarca, e a quel pastore o a quell'altro. E quindi, così guardando sull'uomo, abbiamo evitato di guardare quello per quale Dio ci ha chiamati, all'essenza della sua grazia. Ecco la differenza. E noi ancora oggi continuiamo a fare questo errore, a guardare all'uomo anziché all'essenza della grazia di Dio, il quale ha dato se stesso per riscattarci e purificarci. Ma guarda, non è una cosa da poco, questa cosa qui. Per riscattarci e purificarci. Solo che noi siamo tanto bravi a guardare i film seduti nel nostro salotto, cioè il nostro salotto siamo noi. E questa lettera che abbiamo letto ci esorta ad evitare ancora le contese. Vi ricordate? E ci chiede di essere sottomessi all'autorità, qualunque esse siano, che siano. Intanto per noi c'è un'autorità suprema, che è quella della parola di Dio, ovviamente escluso il Signore in primis, ma ci lascia le istruzioni attraverso la sua parola. Quindi se è vero, siamo stati giustificati dalla sua grazia. Quindi non lasciamoci più dominare dalle intemperanze, e dalle contese, qualunque esse siano. Se è vero che siamo stati giustificati per la sua grazia, allora questo deve avere necessariamente un risvolto nella nostra vita. Dov'è il risvolto? È un risvolto positivo. Ecco, a un certo punto leggiamo: evita l'uomo settario. Cioè, e questo fa parte di quello che vi dicevo prima, poc'anzi, quando alcuni guardano a questo patriarca, altri guardano a questo pastore, altri a quest'altro. E così abbiamo avuto migliaia e migliaia di denominazioni nel mondo cristiano. Lasciamo perdere il resto. Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. E vuol dire che tutti hanno guardato molto probabilmente all'uomo più che a Dio. E questo è un peccato grave, perché c'è scritto: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, e quando viene il bene non lo vede. E potremmo continuare. Allora, evita l'uomo settario. E poi dice ancora, dopo una prima, una seconda volta che sono stati ammoniti, lasciale andare il loro destino, sapendo che costoro sono dei pervertiti, peccano condannandosi da sé. Difficile questo che stiamo dicendo. Mi giungono, dovete anche concedermelo ogni tanto, mi giungono alla mente le lotte per la sana dottrina. E posso dirvi che sono molto felice di aver fatto queste lotte, di aver resistito e di aver resistito all'idea che nulla di perverso o di mondano ha a che vedere con la santità di Dio. Io sono molto felice di questo e molto contento di aver resistito. E chi ha voluto scegliere una via diversa ha fatto bene a farlo. Nessuno è obbligato di nulla, ma io sono molto felice di questo. Questa parola, queste parole che abbiamo letto, la parola di Dio, risplendono nelle tenebre e si elevano su ciò che è immortale. Non abbiamo un'altra parola, non ne abbiamo alcun'altra. Vorrei tenere fermo ciò che abbiamo letto nella lettera di Pietro. Per questo motivo dico, siamo stati chiamati a un'eredità incorruttibile, incontaminata, immarcescibile, conservata nei cieli per voi. Cioè, io non so di cosa vi devo convincere. Io di cosa vi devo convincere? Se non è lo Spirito Santo che vi convince, io non ci posso fare niente. Non so se mi sto spiegando. Dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo voi gioite, anche se al presente per un po' di tempo dovete essere afflitti da varie prove. E poi dice ancora, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria della rivelazione di Gesù Cristo. E ancora, ecco qui c'è un altro... A me, io quando leggo queste cose, poi il resto dico, ma intorno a questa salvezza, per la quale noi siamo riuniti qui, perché anche noi ci crediamo, se no cosa saremmo venuti a fare? Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi. Cioè i profeti dell'Antico Testamento cercavano di indagare, volevano capire che cos'era questa grazia che era destinata a noi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente della sua... Cioè era tutto scritto prima. Allora, e delle glorie che l'avrebbero seguito. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per noi amministravano quelle cose che ora sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desideravano riguardare. Che vi devo dire? Se queste cose qui che stiamo leggendo per voi sono la normalità, io non ci posso fare niente, non ho questo potere. Io ho sempre detto, come disse il fratello Alessandro un giorno, io non ho il potere di convincerti. E neanche il potere di convincere voi. Non ho il potere di convincere nessuno. Solo Dio può farlo, attraverso la sua parola. Quindi, dice ancora, come figli obbedienti, non conformatevi, e qua ritorna, alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. E noi torniamo di nuovo a queste... Ma allora io dico... Cosa stiamo leggendo? E poi la consolazione è... E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno. Conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio. Ecco dove ho letto pellegrinaggio. Cioè, sapendo che non con cose corruttibili, come argento e oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, trasmessovi dai vostri padri, ma col prezioso sangue di Cristo, avendo come di agnello senza difetto e senza macchia. Cioè, io mi chiedo, cosa sono queste cose che stiamo leggendo? Questo agnello sappiamo che è stato, quella traduzione dice preconosciuto, ma sappiamo che c'è scritto preparato, prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Allora, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, ecco, così si purificano le nostre anime, con l'ubbidienza alla verità, mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno, senza alcuna simulazione, cioè senza far finta, no? Amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio vivente che dura in eterno. Ma ora io mi chiedo cosa posso aggiungere a queste parole. Ecco, allora, ecco perché dico queste. Poi siete stati chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Quindi, io credo che ognuno di noi deve essere elevato. Elevate queste parole, elevano il nostro spirito, ci danno la condizione della nostra esistenza. E io non ho bisogno di leggere chissà quali libri attorno a queste, a questa parola per capirla. Non, il Signore me la deve rivelare. Poi posso ascoltare l'opinione dell'uno o dell'altro, ma la parola di Dio parla ai nostri cuori, personalmente, liberamente, perché è una lampada. Allora, a questo siamo stati chiamati. Quindi guai a trascurare una così grande salvezza. Di che cosa parliamo? Ora, se hai creduto non puoi vivere più come qualsiasi altro, perché la parola di Cristo ci vivifica con il suo Spirito Santo e ci attesta che Egli è luce, luce vera, e verità. Pensate, come abbiamo letto prima, che attorno a questa salvezza indagarono i profeti e che amministravano la parola di Dio e queste cose per noi. Volevano capire, come se io ho un tesoro in mano, però non è mio, in quel momento non è mio, no? Però voglio capire a chi è destinato, come è fatto, so che è una cosa meravigliosa. E quindi anche gli angeli investigavano attorno a questa salvezza. E noi, cosa ne facciamo? Ve lo dico io. Non abbiamo tempo per occuparci di questa salvezza. Non abbiamo tempo. Abbiamo delle cose più importanti da fare. Se volete un consiglio da me, non è un buon affare trascurare la parola di Dio e la comune adunanza con delle scuse. Non ci può essere nessuna priorità davanti alla parola di Dio. io conosco, lo dico anche per... So che molti non possono fare diversamente perché sono sottoposti alle schiavitù del mondo, cioè la domenica si lavora. Beh, come si può fare? E quindi quel fratello è costretto, se no lo licenziano, perde il lavoro e così via. Allora, però dobbiamo sapere che questo lavoro non può avere la priorità su tutto, perché la priorità su tutto ce l'ha il Signore, e quello che noi a Lui dobbiamo, perché noi non siamo, e io vorrei ripetere, noi non siamo. Solo Gesù poteva dire, prima che Abramo fosse, io sono. Perché lui è. Noi non siamo, ma è grazie a lui che abbiamo preso vita dal nulla. E ora sappiamo che solo tu hai parole di vita eterna, come leggeva la sorella poc'anzi. A chi ce ne andremo noi? A chi ce ne andremo noi? Rischiamo tante volte nella nostra vita di essere pagani e non cristiani. Anzi, sapete, mezzi cristiani, mezzi. No, noi non possiamo essere mezzi, o siamo interi, ma non possiamo essere mezzi. Allora, è proprio per questo motivo, stiamo attenti, che Gesù dice, visto che tu non sei né una cosa e né un'altra, io ti vomiterò dalla mia bocca. Cioè, visto che non sei né carne e né pesce, visto che sei tutta lì, tutta la vita, Gesù è misericordioso, e non solo. Dice al padre, lascialo ancora un anno. Vi ricordate la storia dell'albero? Voleva tagliarlo. Dice, ma lascialo ancora un anno, magari mettigli un po' di concime. Aiutalo. Magari l'anno prossimo farà dei frutti. Non tagliarlo. Ma quando tornerà, se frutti non ne ha fatti, lo taglierà. Ora c'è scritto che la scure è già posta alla radice delle piante per essere tagliate, gettate nel fuoco, perché non hanno fatto frutto né per se stessi e né per gli altri. Se tu non produci frutto, sapete, ci sono tanti alberi che poi se non producono frutto non possono moltiplicarsi. Io ci penserei bene. Penserei bene a tutta la grazia di Dio. E se noi veramente ci comportiamo, siamo degni di essere dei suoi, di appartenergli, di appartenere a questo popolo speciale di cui egli ha prima parlato, di quanti il nostro Dio ne chiamerà. Vi benedica il Signore. Amen. Amen.